Ascolta Radio Live GP, la prima web radio italiana sul mondo dei motori.
F1 Analisi Tecnica.
Amici di Radio Live GP, buonasera e bentornati in diretta per una nuova puntata di F1 Analisi Tecnica, il consueto appuntamento che ci tiene compagnia in ogni post gara del Mondiale di Formula 1. Questa volta andremo a commentare insieme il Gran Premio d'Italia svoltosi a Monza con il successo di Lewis Hamilton, la doppietta della Mercedes e un terzo posto che lascia un po' la Ferrari con l'amaro in bocca. Marco Previtera come sempre in diretta con voi. Allora vado subito ad introdurre il nostro staff di esperti che ci accompagnerà nel corso della serata, a partire naturalmente dal boss di F1 Analisi Tecnica, Cristiano Sponton. Ciao Cristiano.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Un saluto, un bentornato a Mariano Froldi. Ciao Mariano.
Ciao, un saluto a tutti quanti.
E bentornato con noi su Radio La VGP anche a Mauro Petturiti. Ciao Mauro.
Ciao Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Tra poco avremo anche in collegamento con noi Vito 40, che nel frattempo salutiamo, stiamo cercando di ripristinare il collegamento con lui. Nella seconda parte della trasmissione insieme a noi anche PJ per commentare quanto accaduto sul Tempio della Velocità a Brianzolo. Vi ricordo nel frattempo che è possibile seguire la nostra trasmissione in diretta su livegp.it e su f1analisitecnica.com, oppure scaricando l'app gratuita Radio Live GP anche per il vostro smartphone. Allora direi che siamo pronti per partire con una nuova puntata di F1 Analisi Tecnica. Radio Live GP. Pronti per entrare subito nel vivo della serata e ovviamente la parola a Cristiano Sponton, perché Cristiano, in molte avevano identificato il tracciato di Monza come una pista poco favorevole alla Ferrari. Lo avevamo fatto del resto anche qui su Radio Live GP una settimana fa. Le previsioni si sono puntualmente confermate, ma forse non ci si attendeva un gap così importante rispetto alla Mercedes. 36 secondi il distacco accumulato da Vettel sotto la bandiera scacchi nei confronti di Hamilton, un minuto addirittura per Kimi Raikkonen, e poi sul bagnato una Ferrari che è addirittura annaspata non andando oltre la quarta fila dello schieramento. Allora Cristiano, cosa è andato storto in casa Ferrari a Monza?
Sì Marco, è successo un po' quello che tutti ci aspettavamo, forse prima dell'estate, quando avevamo un po' descritto le piste di Spa e Monza come poco adatte alla SF70H e molto adatte alla W08. La gara di Spa aveva un po' illuso un po' tutti i tifosi della rossa, che si immaginavano sicuramente una Ferrari più competitiva a Monza rispetto a quello che abbiamo visto durante tutto il weekend, ma invece la pista Brianzola ha messo ancora una volta in risalto un po' i limiti del progetto. La Ferrari, cioè gli ingegneri di Maranello, sapevano benissimo che era una pista difficile, avevano provato anche con alcuni interventi aerodinamici andare a migliorare un po' la velocità sul dritto, andando ad abbassare la resistenza all'avanzamento della vettura, ma questo, come è successo già in altre piste, vedi Baku, ha un po' compromesso il bilanciamento della vettura. Infatti fin da venerdì gli ingegneri si erano accorti che qualcosa non andava, avevano cercato di correggere il setup soprattutto meccanico delle due vetture, però la pioggia caduta copiosamente durante la giornata di sabato non ha fatto provare questo nuovo assetto ai due piloti, che sono andati un po' in gara, un po' alla cieca, non sapendo se gli interventi fatti durante la notte tra il venerdì e il sabato avessero dato i risultati sperati. Si è visto una Ferrari al sabato con il bagnato molto in difficoltà, proprio perché non riusciva a portare in temperatura sia gli pneumatici intermedi che quelli full wet, ed è stata anche in difficoltà anche domenica, perché dobbiamo ricordare che la Ferrari, senza le penalizzazioni della, che ha dovuto avere la Red Bull a causa di, della sostituzione di alcuni componenti della Power Unit, la Ferrari era terza forza domenica a Monza, perché sia Ricciardo che Verstappen avevano un passo superiore rispetto alla Ferrari. Un passo che non si può spiegare con la mancanza di cavalli, che dopo lo sviluppo di Mercedes portato a Spa sono diventati 20, che su una pista di come Monza equivalgono a circa mezzo secondo al giro. Però il distacco che abbiamo visto sulla pista Brianzola era molto era superiore rispetto al mezzo secondo, e questo sta a spiegare che anche su, quando Mercedes su certe piste riesce a far funzionare le gomme nel migliore dei modi, insomma, la W08 è una macchina che è superiore alla Ferrari. È stata superiore sia sul dritto, ma è stata superiore anche nel tratto centrale, che è quello più guidato. Ci ripetiamo ogni volta, a dimostrazione che il corpo vettura della vettura anglo-tedesca riesce a generare più carico rispetto a quella italiana, che è ancora superiore su piste in cui serve tanto carico. Quindi Mari la vedremo di nuovo forte a Singapore, ma su piste tipo Monza ormai il progetto fatto dagli uomini di Maranello ha qualche limite, e era quasi impossibile adattarlo nel migliore dei modi alla pista. Quindi Ferrari è riuscita a salvare il salvabile, perché se andiamo a analizzare è riuscita ad ottenere un secondo posto a Spa e un terzo posto a Monza.
Quindi ha limitato i danni comunque, secondo te, nonostante il pesante distacco, in termini di punti diciamo che è un buon bottino per Vettel.
Ha limitato sicuramente i danni, però adesso viene Singapore, in cui Ferrari deve assolutamente vincere, perché poi si ritornerà a correre su piste in cui la Mercedes sembra avere qualcosina in più.
Ecco,
quindi
Cristiano,
Ferrari deve
appunto
essere brava a sfruttare qualsiasi debolezza della Mercedes, soprattutto quando avranno problemi di sfruttamento delle gomme.
Ecco, da qui sino al termine della stagione abbiamo parlato di Singapore come pista sulla carta favorevole alla Ferrari. Ci sono altri tracciati che vedi dove la Ferrari potrà esprimersi secondo te al meglio delle proprie potenzialità, o comunque gli altri tracciati vedranno una lotta abbastanza equilibrata?
Guarda, io vedo Singapore favorita alla Ferrari, ma con un punto di domanda con Red Bull, perché voglio vederla alla prova del 9, perché sembrano cresciuti molto in queste ultime settimane. Singapore è proprio la pista in cui devono dimostrare la loro crescita. Poi, se guardiamo le altre piste che sono rimaste, forse Abu Dhabi potrebbe essere una pista che si adatta abbastanza bene le caratteristiche della Ferrari, perché pur presentando dei rettilinei molto importanti, è una pista che si usa tanto carico, ha un settore, il terzo settore, in cui la Ferrari storicamente ha sempre sofferto, in cui sembra che quest'anno potrà adattarsi molto bene. Quindi è un mondiale sicuramente in salita, però insomma la Mercedes non è stata esente da avere problemi, perché è una macchina molto delicata, una macchina in cui non sempre funziona tutto nel migliore dei modi, soprattutto a livello di gomme, e Ferrari deve essere lì pronta a sfruttare ogni piccola debolezza dei tedeschi.
Grazie Cristiano, naturalmente torneremo da te tra poco anche per parlare di quanto accaduto a Monza e di quanto potrà accadere nel prossimo appuntamento di Singapore. Mariano, invece tu sei stato insieme a noi nel paddock a Monza, hai avuto modo di tastare con mano insomma anche l'atmosfera. Ci racconti un po' che cosa ti ha colpito di più in questo weekend, la consueta ressa attorno a Sergio Marchionne, piuttosto che l'atmosfera incredibile che si è vissuta a Monza con i tifosi calorosissimi, nonostante un risultato che comunque ha lasciato un pizzico di amaro in bocca.
Beh sì, diciamo che fondamentalmente mi sono occupato un po' di dare anche un'occhiata così a Monza, è la seconda volta, la prima volta sono stato a Monza nel 93, fu un risultato migliore in un'annata terribile, perché nel 93 vi ricorderete che avevamo una delle monoposto peggiori nella storia del Cavallino, però arrivamo secondi con Alesi. Questa volta vi siamo arrivati terzi e vabbè, è andata così. Già ha spiegato benissimo Cristiano i motivi di questa, diciamo, chiamiamola tra virgolette, debacle. Tornando invece a ciò che mi ha colpito un po' nei giorni in cui sono stato presso l'autodrome di Monza, posso dirti una cosa, che ho tastato con mano quanto Hamilton sia amato, e sicuramente il più amato fra i piloti. Certo, la Ferrari era la Ferrari, tutti ci aspettavamo una vittoria, Vettel è stato osannato, eccetera, però probabilmente per come è fatto Hamilton riesce ad essere molto, diciamo, carismatico, molto amato dalla gente. Infatti un episodio curioso, domenica mattina quando insomma i piloti sono arrivati alla spicciolata piano piano, prima i meccanici poi loro intorno alle 10, per avviarsi poi verso i loro motorhome, è arrivato Vettel, è stata una cosa molto carina perché è arrivato con la Vespa Primavera che gli hanno regalato i meccanici, no? E c'era molta gente, lui era molto, molto concentrato, molto nervoso, si vedeva che era teso. Poi è arrivato da un poco distante, è arrivato Hamilton, è arrivato con la sua moto, ha fatto una sgasata micidiale, che tutti entusiasti lì, e poi pronti a chiedere autografi eccetera. E anche dopo la gara avrete notato che Hamilton ha incassato, diciamo, con serenità quei pochi fischi che ci sono stati, in qualche modo tra virgolette inevitabili. Bisogna solo applaudire chi vince con proprio merito, come è accaduto appunto alla Mercedes e in particolar modo a Hamilton.
Ecco, però Mariano, hai fatto bene a sottolinearlo, pochi fischi, perché in realtà sono stati molti di più gli applausi. Poi in realtà, sai, leggendo molto spesso sul web si ha l'impressione quasi che Hamilton sia stato sommerso da una bordata di fischi. In realtà, per chi era presente, le cose sono andate in maniera abbastanza diversa. Per fortuna i fischi sono stati da parte di una minoranza, gli applausi sono stati molti di più per Lewis Hamilton, quindi sottolineiamo giustamente anche questo aspetto.
Ma non solo quello, dobbiamo anche sottolineare il fatto che comunque più volte Lewis è stato chiamato da tutto il pubblico dopo la premiazione, quindi i fischi appunto sono davvero di una sparuta minoranza. E quindi niente da dire, nel senso che il pubblico è stato veramente eccezionale, come accade sempre a Monza. Non mi immagino cosa sarebbe voluto accadere, speriamo di viverlo magari l'anno prossimo, se la Ferrari avesse vinto. Beh, allora lì saremmo stati all'apoteosi certamente, ma in ogni caso io ne ho parlato anche nel pagellone, poi magari poi ci ritorniamo in generale col pagellone, su come i piloti interagiscano con i fan, e secondo me è uno snodo fondamentale per avvicinare di più il pubblico al mondo della Formula 1. Sai, il mondo della Formula 1 ha questa caratteristica, ti attira e ti respinge perché è un mondo dorato in qualche modo, è chiuso in sé, è un mondo irraggiungibile per i comuni mortali, ma è anche per questo naturalmente ti respinge e ti attira. Io sento sempre questo sentimento quando mi trovo vicino, diciamo, a seguire i test, o mi trovo in questo caso al mio secondo Gran Premio. Poi qui oggi, questi giorni ero chiaramente in veste di giornalista, però mi rendevo conto di come sia un mondo che abbia questi due aspetti che coesistono, cioè ti attira dici wow, sono qui, e l'altro, e poi ti respingi, ma guarda questi, quanto, quanta opulenza, tra virgolette, diciamo così, no? E i piloti come sono scostanti in realtà, non tutti e non sempre, però talvolta riescono ad essere scostanti con il pubblico. E ho l'impressione che lì si dovrebbe lavorare un po' tutti assieme, Liberty Media, i team, alcuni lo stanno già facendo, ad esempio il team Red Bull dal punto di vista della comunicazione è il migliore di tutti, si vede chiaramente, ha anche un pilota come Ricciardo che si presta molto per un'innata simpatia, Max un po' meno, ma comunque è anche lui sempre presente, fanno un sacco di iniziative, ecco, un po' tutti i piloti dovrebbero essere più presenti verso il proprio pubblico, il pubblico di ogni circuito, perché i beniamini, se tu hai uno sport, lo sport esiste proprio con i tifosi, sarà banale dirlo, la palissiano, ma è così. E io ho visto invece che molti altri piloti hanno fatto il minimo indispensabile e in qualche modo hanno fatto il compitino, diciamo così, quando uno va a scuola fa il compitino, fa il minimo indispensabile, fa prendere la sufficienza e poi se ne sta per le sue. Io che, da questo punto di vista la Formula Indy ha molto da insegnarci, no? Perché capita che voi vediate i Gran Premi, vedete il pubblico che è vicinissimo con i piloti che sono abituati a interagire col pubblico, anche la NASCAR.
Sì, esatto, il mondo americano in generale, NASCAR su tutti, perché poi da lì viene anche Liberty Media e ci aspettiamo insomma un riscontro anche in un mondo fino a oggi barricato come quello della Formula 1, Mariano.
Sì, è proprio tu, eravamo con te in giro anche e abbiamo visto proprio questo fatto, cioè anche Vettel, che è Vettel, vabbè, lui probabilmente ha un carattere in cui è molto geloso anche della propria vita privata, questo ci fa capire che ha che abbia desiderio di avere, di stare molto concentrato. Tuttavia, se tu dedichi mezz'ora, un'ora ai fan, è tutto di guadagnato per il clima, per i piloti, per i team. E questo manca secondo me molto nella Formula 1 di oggi, mentre credo che avevo 2 o 3 anni, quindi non posso ricordare, io sono nato nel 72, credo che però negli anni 70 ad esempio il rapporto con il pubblico fosse una delle caratteristiche principali della Formula 1, almeno dalle foto mi pare di capire che fosse completamente diversa la cosa.
Mauro Petturiti, allora coinvolgiamo naturalmente la voce del tifoso, perché abbiamo parlato di un terzo posto insomma che consente alla Ferrari di limitare da un certo punto di vista i danni, però secondo il tuo punto di vista c'è stato un po' spazio per avere un pizzico di amaro in bocca, o comunque la festa sotto il podio era completamente giustificata per il fatto comunque di acclamare il proprio beniamino, nella fattispecie Sebastian Vettel?
Ma io sostanzialmente sono d'accordo con l'analisi che ha fatto prima Cristiano. Si sapeva che Monza e Spa erano due piste difficili per la Ferrari, e giustamente il terzo posto è il massimo che Vettel poteva ottenere, dato che anche la Red Bull aveva un passo superiore alla Ferrari, possiamo essere soddisfatti insomma del risultato. Chiaramente sentendo un po' sia sui social network sia anche i giornali vari, sono stati molto critici con la Ferrari, sono stati probabilmente spinti dall'ottimo secondo posto dietro ad Hamilton, e più che mai il terzo posto, non è proprio il terzo posto ma è il distacco che ha preoccupato tutti quanti i tifosi. La stessa cosa era avvenuta dopo Silverstone è stata anche lì una debacle, ma ci sono stati dei problemi che hanno portato ad un risultato non proprio positivo per la Ferrari. Però io farei parte del partito, quello del bicchiere mezzo pieno. Certo, vedere le due Mercedes in parata nel giro d'onore a Monza, che probabilmente quello è stato la cosa insomma un po' abbastanza umiliante, specialmente il presidente Marchionne l'ha ribadito senza mezzi termini, e ha detto che lui vorrebbe tanto togliere il sorriso da quelli là perché gli giravano le balle, come ha detto lui, quindi, e a molti tifosi sono girate le balle, perché giustamente con Monza, che ha avuto il record delle presenze con circa, mi sembra, 185.000 spettatori totali nel weekend, certo non ci si aspettava una vittoria perentoria, ci si aspettava un pochino più di battaglia, ma purtroppo è arrivato questo terzo posto, che comunque alla fine è stato festeggiato, penso giustamente, perché anche lo stesso Sebastian Vettel con le sue dichiarazioni ha detto che non è assolutamente preoccupato, è cosciente del potenziale dell'SF70H, e le piste, diciamo quelle più ostiche per la Ferrari, dovrebbero essere, diciamo tra virgolette, terminate, anche se, diciamo, sulla carta gli ultimi 7 appuntamenti vedono maggiormente favorita la Mercedes, e questo è innegabile. Se Mercedes riesce a trovare la quadra anche nei Gran Premi, dove magari ha faticato un po' più in queste ultime apparizioni, per la Ferrari sarà dura. E come diceva ancora Cristiano, a Singapore la pista più congeniale per Ferrari è lì, e bisogna puntare ad un bottino, al bottino pieno, perché altrimenti si fa veramente dura. Però diciamo che tutto sommato, se andiamo noi, purtroppo anche il tifoso vede singolarmente, vede le gare singolarmente, bisogna fare un attimo un quadro completo della situazione. Io sfido chiunque all'inizio dell'anno vedere arrivare la Ferrari, Sebastian Vettel, la Monza con diciamo essere primi in classifica. Quindi diciamo che sono stati fatti grossissimi sforzi con la SF70H, che purtroppo con i suoi difetti, ma essendo nata in pochissimi mesi, è stato fatto il possibile per creare una macchina più competitiva possibile, quindi diciamo una buona base per il 2018. Adesso vedremo da qui in avanti i prossimi appuntamenti come vanno capitalizzate tutte le opportunità che si creeranno, perché i punti sono tanti, ma comunque le gare sono sempre di meno, e Mercedes sta trovando sempre più la quadra, specialmente con le gomme.
Infatti ne parleremo tra poco anche con Cristiano di cosa attenderci, soprattutto dalla prossima tappa di Singapore, tracciato cittadino che già nel 2015 vide il dominio di Sebastian Vettel. Ma prima, Mariano, come sempre abbiamo un appuntamento molto gradito, un ospite che ci concede il suo punto di vista, allora lascio a te l'onore di presentarlo.
Beh sì, è un grande piacere, ovviamente parliamo di Luca Dal Monte, che ormai è il nostro, diciamo, compagno di avventura fisso con Formula Exit Tecnica, con Live GP, e anche ha fatto ha fatto il punto sul Gran Premio. Lui, che di solito è molto ottimista, insomma non è proprio del tutto ottimista, insomma la botta c'è stata. Comunque lasciamo la parola a Luca Dal Monte, lo ripetiamo per chi non lo conoscesse, è autore di uno dei libri, probabilmente il libro più completo sulla vita di Enzo Ferrari, che è Ferrari Rex, che è giunto finalista fra i primi 5 del premio Bancarella Sport. La parola a Luca.
Doppietta Ferrari ad Hungaroring, inizio di una seconda parte di stagione che porta la campionata del mondo, o un'illusione? Chi lo sa, è difficile dirlo in questo momento. Senz'altro è stata una gara esaltante, dove Sebastian Vettel ancora una volta ha dato prova di essere un grandissimo pilota. In parte mi ha ricordato quelle cronache di cui si leggeva di Nuvolari, che mi dava al posto del volante una chiave inglese. Non era vero in realtà, ma insomma la realtà questa volta quasi ci si è avvicinata con quel volante messo per traverso. Senz'altro Vettel, noi l'abbiamo scoperto ieri, è un grande pilota, e così come un grande pilota, comunque una grandissima seconda guida, e le seconde guide in Formula 1 hanno la loro ragione, si è dimostrato una volta ancora Kimi Raikkonen. A questo punto sarà difficile non confermarlo, del resto perché non lo si dovrebbe confermare? È veloce, sa fare il gioco di squadra, certo si è lamentato più volte, fatto passare squadra e il più forte antagonista di Federer al titolo mondiale. Però questi siparietti che vediamo in parte per radio, in parte con Toto Wolff che batte i pugni sul tavolo, non si riesce a capire esattamente che cosa sta succedendo in Mercedes. Allora, Bottas è un grande pilota, sta diventando un grande pilota, è la grandissima seconda guida, ma è una seconda guida, non dobbiamo farci prendere in giro dei punti che continuano ad accumulare. Certo, ha ottenuto i punti che gli servivano per poter essere confermato, ma è una seconda guida, è un Raikkonen nei confronti di Vettel. E quindi non si capisce in realtà alla fine quel lasciare tornare davanti Bottas da parte di Hamilton, evidentemente costretto da una questione di stile, visto che oggi le radio le ascoltiamo tutte, ma che può essere sì un atteggiamento di sportività, parentesi, da parte di un campione, perché Hamilton è un campione, che però non è un campione di sportività, quindi poteva risparmiarselo senza che nessuno avesse nulla da dire, lasciando a Bottas tre punti che potrebbero diventare fondamentali alla fine del bilancio di un mondiale corso con questa rivalità tra Vettel e Hamilton, appunto. E Lauda dovrebbe saperlo meglio di tutti, bisogna capire anche l'enigmatico Lauda cosa ne pensa a proposito, ma Niki perse il mondiale per un punto e lo vinse per mezzo, e onestamente da parte della Mercedes far ripassare davanti Bottas a Hamilton all'ultima curva può alla fine essere un errore. Cosa dire del resto della gara? Una cosa fondamentale è questa: allora, le gare continuano ad essere noiose se non ci fossero state davanti le due Ferrari, e se vogliamo dirla tutta, se il nostro eroe non avesse avuto il problema allo sterzo o comunque al volante, ci saremmo veramente arrivati ancora di più. Chiaramente quando hai davanti le Ferrari ribaltiamo tutto, no? Ricordiamo tutte le epopee di Michael Schumacher, i campionati più belli del mondo, erano i più noiosi perché vincevamo sotto noi, per cui. Ma il discorso vero è che il divario tra le vetture è senz'altro diminuito, ma non ci sono sorpassi. Allora Raikkonen è stato bravissimo, ma è stato più bravo a non sorpassare Vettel che a non tenere dietro Bottas prima ed Hamilton dopo. Poi diciamocela tutta, cioè Hamilton è arrivato a un certo punto e non è riuscito ad andare oltre. E allora cos'è questa Formula 1? Ancora non si capisce, è carne, è pesce. Chiaramente a noi italiani, a noi ferraristi interessa fino a un certo punto, purché Sebastian sia davanti. 14 punti sono pochi, le gare che mancano sono ancora tante, i progressi tecnici fatti da Gisella Ferrari in Ungheria lo scorso fine settimana sono importanti, dovranno essere confermati nelle prossime gare, però il campionato è ancora completamente aperto. Quello pilota ovviamente, con buona pace di Marchionne, quello costruttori mi sembra invece segnato a favore di Mercedes. Una nota conclusiva sugli altri: Verstappen ancora una volta un po' troppo agitato, ha mandato fuori alla prima curva, alla seconda, anche dalla prima alla seconda il compagno di squadra Ricciardo, che aveva avuto un ottimo inizio di Gran Premio. Si è persa la Williams, d'accordo, Massa questa volta non è stato bene, di resto ha fatto quello da fare. Lance Stroll, che ha fatto due ottime gare, tre e quattro gare fa, si è un po' perso. Che cosa ci ha portato l'Ungheria? Ci ha riportato Alonso, anche autore di un bellissimo siparietto alla fine, molto, molto quasi Frank Capra, ve lo ricordate, il regista americano di film bellissimi degli anni 30-40, tipo La vita è meravigliosa. Alonso che arriva e si siede sulla sedia sdraio sotto al podio per significare le vacanze, dice, perché in realtà non vai in vacanza nessuno alla Formula 1. Un bellissimo sesto posto. Carlos Sainz, questo duello spagnolo, che con la Toro Rosso è arrivato settimo. La Force India ancora si dimostra buona, e quello che invece in realtà poi continua a deludere, come dicevo, è il discorso di competitività tra una vettura e l'altra. Chi va in testa alla prima curva, se ci pensate, l'ordine della prima curva è di fatto stato l'ordine d'arrivo.
E abbiamo sentito l'intervento di Luca Dal Monte a commentare naturalmente il weekend di Monza, Rientriamo dunque in diretta per questa puntata di F1 Analisi Tecnica, andando anche ad accogliere tra noi un nuovo amico, ovvero PJ. Ciao Pier Giuseppe Donadoni, bentornato.
Ciao a tutti. Grazie Marco.
Allora PJ, siamo reduci dal weekend di Monza, tra poco ti chiedo le tue impressioni, magari un bilancio in generale su qualche team che mi ha particolarmente colpito, però prima al volo Mariano Froldi, il tuo consueto pagellone, perché non possiamo ormai attendere ancora per sapere i voti e i tuoi giudizi che hai dato sui protagonisti del weekend.
Beh sì, nel pagellone mi sono soffermato molto sulla presenza di Marchioni ai box, che io ritengo deleteria, e non sono l'unico, ovviamente stiamo scherzando, però abbiamo notato che ogni volta che c'è lui che si presenta qualcosa accade. Poi abbiamo sommato la sfiga è stata raddoppiata per lo meno dalla presenza di Lapo Elkan di rosso vestito, è venuto con, sapete che lui è molto estroso quando si tratta di presentarsi, di vestirsi, e ho detto, i tifosi hanno detto basta, cioè già con Marchionne rischiamo, arriva Lapo, cioè la combinazione è letale, niente, e infatti diluvio, e poi succede insomma quello che è successo, ovviamente ci scherziamo. Sono tornato su un punto importante che hanno un po' detto tutti, e anche con te ce lo siamo detti, Marco. Come con altri colleghi della carta stampata, eravamo abbastanza unanimi su questo, vale a dire il cortocircuito in cui si trova la federazione che sposa la sicurezza a tutto spiano e il fatto che impedisca ai piloti, ai team, fra il sabato e la domenica, se le condizioni climatiche cambiano drasticamente, di settare la monoposto per le nuove condizioni climatiche. Questo porta a dei paradossi, l'abbiamo visto, che tutti i team, ad esempio sabato, si sono qualificati con una qualifica con un'auto che era regolata per l'asciutto, in quanto si pensava che quella pioggia era episodica, cioè il giorno dopo c'era una certa sicurezza di un tempo perlomeno soleggiato, come in effetti è stato. Quindi è vero che le monoposto di oggi, ne parlavamo anche con altri colleghi, non permettono meno regolazione rispetto a quelle del passato per la preponderanza dell'aerodinamica. Tuttavia, intervenire sulla meccanica, intervenire un pochino sul carico aerodinamico, e anche perché non sui rapporti del cambio, ma anche lì non si può e va bene, avrebbe permesso ai piloti di lavorare con auto settata da bagnato per la qualifica, e il giorno dopo col tempo buono dice ok, ve le facciamo regolare, fare l'assetto d'asciutto, insomma tornare un po' al warm up, perlomeno al warm up quando si tratta di condizioni climatiche che variano molto dal sabato alla domenica. Quindi il paradosso qual è? Che la federazione ha stravolto i circuiti, ha fatto questo, ha fatto quello per la sicurezza, e ci sta, la sicurezza ci vuole, poi però fa correre i piloti per regolamento in condizioni non critiche. Cioè, se non è questa una dicotomia, ma lo dico anche per gli altri se siete tutti d'accordo, cioè è veramente qualcosa di incredibile, cosa aspettano a intervenire? Poi me la sono presa, lo dico, lo ammetto così, metto le mani avanti con Charlie Whiting. Beh, Charlie Whiting deve andare in pensione, non ne possiamo più di questo, diciamo, uomo che probabilmente si trova a gestire una cosa più grande di lui. No, veramente siamo a dei livelli ridicoli. Ogni 15 minuti ti aspetti lì e dici altri 15 minuti, abbiamo fatto 2 ore e passa. È stato uno spettacolo degradante veramente per l'aspetto televisivo e non solo della Formula 1. Cioè, al limite, o non parti più, ciccia, le facciamo domenica, o teniamo i tempi della Q2, oppure parti e fai sessione bagnata. Cioè, ma io dico, il paradosso è stato che alla fine i piloti hanno corso nelle condizioni più o meno simili a quelle di quando la Q1 è stata sospesa per l'incidente di Grosjean. Quindi voglio dire, vorrei focalizzare l'attenzione dei lettori non tanto sul discorso Ferrari-Mercedes, ok, l'abbiamo sviscerato in tutti i modi, ma ho cercato di puntare sul pagellone anche su questi aspetti, perché sono aspetti che secondo me sono dirimenti per il futuro della Formula 1. Cioè, non si può davvero pensare a una Formula 1 dove c'è il meglio in ogni aspetto e dove poi si mette a repentare la vita dei piloti con un regolamento assurdo, dicendo che però si vuole tutelare i piloti e la sicurezza è la prima cosa. Però, voglio dire, e la chiudo qui con una battuta scherzosa, una cosa importante ce l'hanno detta, è proprio fresca fresca questa: il campione del mondo avrà un halo di colore diverso. Beh, io la trovo, questo
sì,
è
sì, è uscita bello, questa notizia effettivamente sul web, insomma, staremo a vedere che cosa ci riserverà Halo per la prossima stagione.
Questo è lo stato delle cose attuale. Vabbè.
Vedremo, Mariano, vedremo. Allora, PJ, abbiamo parlato nella prima parte con Cristiano della, facendo un'analisi, insomma, del raffronto, del confronto in pista tra Mercedes e Ferrari, però volevo sentire da te un'analisi, insomma, su quelle che sono state un po' le sorprese di questo weekend di Monza, ovvero in primis, secondo il mio punto di vista, Red Bull, che ha messo in mostra un passo gara davvero eccellente con Daniel Ricciardo, che ha sfiorato il podio partendo dalle retrovie, e poi anche questi due giovanotti terribili, Ocon e Stroll, che nelle qualifiche sotto l'acqua hanno brillato in particolar modo. Da dove arrivano queste, quali sono le motivazioni alla base di queste sorprese che ci hanno ravvivato un po' il pomeriggio di Monza?
Innanzitutto, mi senti?
Ti sentiamo, Marco? Forte e chiaro.
Ok, no, perché non stavo facendo un casino col cellulare. Allora, hai detto bene, Red Bull soprattutto, molto, molto performante, la RB13 con tutte e due le vetture, molto forte sul bagnato, e incredibilmente forte oserei dire, perché comunque se si guarda l'assetto aerodinamico della RB13 era la macchina più scarica in assoluto, diciamo, dei tre top team, aveva un'ala posteriore che in molti hanno paragonato al main plane come fosse un piatto, quindi si poteva benissimo mangiarci sopra, non aveva proprio né angolo d'attacco né curvatura, e ha dimostrato di essere tornata a fare la Red Bull, perché gli anni scorsi lo giravano molto con ali scariche e sfruttavano un meccanico, un telaio molto 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 avanzati all'inizio della stagione, un po' come tutte le stagioni Red Bull fa sempre un po' fatica, ma poi da metà stagione in avanti riesce sempre a metterci qualcosina in più, e sembra che anche quest'anno, diciamo a piccoli passi, perché la macchina non è stata stravolta, il concetto aerodinamico è rimasto un concetto aerodinamico comunque a bassa resistenza. Infatti Red Bull è andata piuttosto forte in tracciati molto veloci, mi viene in mente per dire Baku, che erano comunque competitivi, la stessa Monza, ma anche comunque a Spa non avevano fatto, diciamo, una brutta figura, però diciamo sono andate a migliorare più che altro le parti al di sotto, diciamo, della carrozzeria, hanno fatto tanti piccoli step di meccanica, quindi anche a Monza hanno portato ancora piccole evoluzioni da un punto di vista meccanico, e soprattutto hanno portato dall'Ungheria una macchina leggermente più lunga, si parla di circa 35 mm più lunga, con un passo che si avvicina adesso a quello che sta utilizzando da inizio anno la Ferrari. Quindi l'evoluzione è stata molto importante, sembra dar ragione a Red Bull. Purtroppo, e questo è un peccato, essendo motorizzata Renault, in quest'ultima parte di stagione subirà ancora delle penalizzazioni. Dico peccato perché domenica sarebbe stato bello vedere una lotta Red Bull-Ferrari, perché Mercedes, immagino l'abbiate già detto, era di un altro pianeta, però se Red Bull fosse partita davanti a Ferrari, magari anche Ferrari era invogliata, diciamo, a utilizzare un po' più di motore, a far vedere un pochino più di prestazione rispetto a quella che ha fatto vedere sia Raikkonen che soprattutto Sebastian Vettel, ed invece con questa regola assurda, perché comunque non penso che condividiate tutto, non è normale che si vadano a penalizzare dei piloti per dei problemi alla vettura e addirittura alla parte motoristica. Sono dovuti partire molto indietro sia Ricciardo e Verstappen, entrambi stavano facendo una gran rimonta, Ricciardo è andato vicino al podio, però diciamo grande gara. Per quanto riguarda Force India e Williams, veramente più Williams e Stroll mi hanno sorpreso, perché Ocon sta dimostrando di essere un gran bel pilota, magari non un fenomeno alla Verstappen, ma comunque un signor pilota. Ma Stroll, dopo le tante critiche di inizio stagione, io ero uno di quelli che, e anche te Marco mi ricordo, eravamo dall'idea lasciamogli tempo questo ragazzo, che comunque è stato buttato nella mischia un po' per, diciamo, il papà super miliardario, un po' comunque anche per le qualità, perché comunque nelle serie minori le segui tu più Marco di me, però non mi ero letto un pochino di carriera, aveva dei risultati, un palmarès migliore di quello di Verstappen, e mi sembrava giusto comunque valutarlo almeno da metà stagione in poi, e sul bagnato ha fatto vedere veramente di che pasta è fatto, aiutato, almeno si diceva, poi non ci sono queste certezze al 100%, da un assetto un po' più misto rispetto ad assetti completamente da asciutto che avevano soprattutto Ferrari e Mercedes. Però diciamo che sul bagnato, lo si dice spesso, nel senso, si vede di più il manico rispetto del pilota rispetto alla, diciamo, alla prestazione generale, diciamo, della vettura. E Stroll ha dimostrato, ha dato un grosso segnale che il miglioramento che sta apprendendo in maniera rapida, e può diventare anch'esso un pilota di vertice, perché ovviamente deve avere anche la macchina per poter star sempre a vertice, ma se iniziasse a stare davanti costantemente un pilota come Felipe Massa, direi che il suo compito si può dire che lo sta facendo più che bene.
Grazie PJ. Cristiano, torno a chiamarti in causa perché naturalmente è doveroso da parte nostra anche volgere lo sguardo a Singapore. A proposito di Singapore, arrivano anche alcune domande tramite Twitter, vediamo se riesco a recuperare le domande che sono state fatte a proposito di Singapore, perché se non ricordo male, adesso andiamo subito a verificare, Enrico Pirina ci chiede tramite Twitter se ci saranno aggiornamenti significativi per Ferrari e Singapore oltre al diffusore provato a Budapest. Cristiano, cosa puoi dirci a tal proposito?
Marco, mi dispiace per Enrico, però ancora un po' presto, insomma, siamo a Monza, è finita da due giorni, quindi ancora non abbiamo notizie su eventuali aggiornamenti da parte di Ferrari studiati appositamente per Singapore. Si mormorava ancora dopo i test dell'Ungheria che magari il diffusore che hanno provato durante i test fosse stato studiato appositamente per i circuiti ad alto carico, però ancora conferme al 100% ancora non ne abbiamo.
Ma vedendo la conformazione di questo diffusore, che idea ti eri fatto? Insomma, un diffusore più adatto a una certa tipologia di pista, oppure dobbiamo attenderci effettivamente?
Sembra un diffusore studiato proprio per massimizzare il carico deportante al retrotreno, e quindi potrebbe essere usato benissimo a Singapore, insomma. Magari hanno raccolto dei dati e magari vedremo una tipologia di diffusore magari similare, però con altri upgrade.
Esatto, anche perché la Ferrari naturalmente continua a lavorare duramente a Maranello, anche in Galleria del Vento, nelle simulazioni con Antonio Giovinazzi. Insomma, attendiamo di capire quello che potrà succedere da qui al termine della stagione. Cristiano, Singapore è un circuito atipico, tortuoso, cittadino, dalle caratteristiche molto simili a quelle di Monte Carlo e Budapest, dove la Ferrari ha colto in entrambe le occasioni una doppietta. Può essere un segnale di buon auspicio per le rosse, oppure dobbiamo attenderci una Mercedes comunque in palla e soprattutto una incognita targata Red Bull?
Sicuramente Singapore, circuito da alto carico, quindi rivedremo le monoposto con l'area posteriore con inclinazione molto importante, rivedremo ancora le T-Wing a doppio triplo elemento, quindi ritorneranno le gomme viola, quindi sono tutte e cose che fanno ben sperare per la Ferrari, perché per adesso nei circuiti in cui serviva molto carico, tipo Monte Carlo e Ungheria, insomma, abbiamo visto una Ferrari dominante. Si correrà su un circuito in cui farà anche piuttosto caldo, nonostante la gara sia notturna, però le temperature saranno sempre piuttosto elevate. Sarà importante tenere sotto controllo la temperatura delle gomme posteriori, perché con tutte le curve lente, quindi, e dopo le relative ripartenze, ci saranno le posteriori che tenderanno a surriscaldarsi. Quindi, tutti questi sono elementi che fanno ben sperare per la SF70H. E, come ho detto prima, per la Ferrari sarà importante vincere. Sarebbe molto importante riuscire a portare a casa una doppietta, però c'è sempre il però. Abbiamo una Mercedes che, se ci facciamo caso, è un po' è da Spagna che non porta più un aggiornamento. Quindi questo qua è un potrebbe essere anche un campanello d'allarme per la Ferrari, con una Mercedes che magari sta lavorando per un pacchetto aerodinamico che magari può adattare per migliorare le caratteristiche sui circuiti da alto carico. Abbiamo una Red Bull che sembra aver ritrovato uno smalto importante, e quindi magari potrebbe anche infastidire la Ferrari. Insomma, sarà un weekend molto meno scontato di quello che pensiamo, però come si pensava che Spa e Monza fossero circuiti adatti alla W08, è innegabile che si va a Singapore pensando a una Ferrari che deve essere considerata la favorita.
Grazie Cristiano, allora siamo quasi in chiusura, ma prima un intervento flash per Mauro Petturiti per aggiornarci le ultime novità di mercato. Se ne è parlato molto a Monza, insomma attendiamoci anche delle novità breve. Mauro.
Sì, a Monza ci sono state molte riunioni tra piloti, team manager, ingegneri, insomma ci sono stati diversi movimenti, come d'altronde succede tutti gli anni in questo periodo. Si va delineando diciamo il 2018, sia per quanto riguarda il mercato piloti che per quanto riguarda le forniture di motori alle varie scuderie. E, la cosa diciamo più eclatante che è successa in questo weekend, dove c'erano i vertici Honda che erano a parlare con sia con McLaren per il 2018, perché come ben si sa Fernando Alonso ha espressamente dichiarato che se nel 2018 ci sarà ancora Honda con McLaren, lui stesso vorrà andare via. Quindi e da qui è nata diciamo la voce, che non è più tanto voce, ma sembrerebbe che a giorni dovrebbe chiudersi l'accordo tra la McLaren e la Renault. E da qui ci saranno vari tasselli del puzzle che si incastreranno diciamo uno dietro l'altro. Se il binomio McLaren-Renault andrà in porto, vedremo Fernando Alonso nel 2018 pilota McLaren, e con un Sainz che si libererebbe dalla Toro Rosso per approdare appunto in Renault il prossimo anno. Toro Rosso che sarà sempre diciamo in teoria, ma comunque anche lì l'accordo è pressoché raggiunto, motorizzata Honda, perché più che mai la federazione ha fatto molte pressioni affinché Honda rimanesse in Formula 1 nonostante i risultati diciamo tra virgolette poco brillanti. Quindi Honda potrebbe equipaggiare il prossimo anno la Toro Rosso e piazzare uno dei suoi piloti nella scuderia di Faenza, alleggerendo così anche alla Red Bull diciamo una buona parte finanziaria. E quindi questi, diciamo, saranno i primi tasselli che potrebbero muoversi, ma da quello che, diciamo, letto anche e ho sentito, sembra che in settimana dovrebbe tenersi il tutto, anche se Honda per ora smentisce e dice di aver parlato con McLaren per tentare di continuare la partnership. E da qui, se Sainz andrà in Renault insieme a Hülkenberg, come si paventava nelle ultime settimane, il posto per Kubica potrebbe essere, diciamo, precluso. Quindi si è persa una porta in Williams, dato che Felipe Massa probabilmente il prossimo anno smetterà di correre. Quindi potrebbe essere il sedile Williams potrebbe essere il più appetibile. Uno dei nomi che si è fatto, appunto, è Kubica, oppure Perez, se riuscirà a liberarsi da Force India come lui vorrebbe fare. Oppure si è parlato anche di Verlaine, ma anche lì bisogna vedere cosa deciderà Mercedes, perché Verlaine pilota Mercedes. E a questo punto rimarranno, dato che, come abbiamo detto settimana scorsa, i top team per il prossimo anno sono diciamo al completo, c'è rimasto il rinnovo di Bottas, ma sia Toto Wolff che Niki Lauda hanno dato per scontato che sarà fatto a breve. Ci sono rimasti l'AS, ha confermato i suoi piloti e sembra che per il prossimo anno siano sempre Grosjean e Magnussen. A questo punto rimane la Sauber, con probabilmente il prossimo anno vedremo un Charles Leclerc in Sauber, dato che poi farà prossimamente farà quattro sessioni di prove libere con Sauber, quindi gli verrà dato modo di partecipare a parte di quattro weekend di Formula 1. Quindi diciamo che la linea per il prossimo anno più o meno si va delineando, anche se ancora non ci sono, diciamo, certezze, ma ecco, a breve
sapremo qualcosa di più su Sauber. Certo,
i motori per il 2018, a meno che sono già stati confermati ma non sono state comunicate alla stampa, comunque ecco, il periodo è questo, perché le progettazioni delle macchine 2018 già è cominciata, quindi non sapere che motore si monterà l'anno successivo sarà penalizzante se si aspetterà ancora più tempo. Quindi diciamo che a breve avremo conferme su queste voci di mercato che, diciamo, abbiamo raccolto in questi giorni.
Esatto, quindi giornate calde, attendiamoci dunque novità di mercato da qui a breve e naturalmente in attesa di poterci concentrare su quello che sarà il weekend di Singapore. Allora vi chiedo a turno, prima di lasciarci, un pronostico al volo, almeno per quanto riguarda il podio, dai, sbilanciamoci un po', podio di Singapore, vi ho colti alla sprovvista, però proviamoci. PJ, tu cosa ne dici? Questo podio di Singapore che cosa potrebbe riservarci?
Ma secondo me potrebbe vincere Vettel. Penso che, come diceva Cristiano, Ferrari parte favorita. Dico Vettel, Ricciardo, Hamilton.
Vettel, Ricciardo, Hamilton per PJ. Cristiano, il tuo punto di vista invece?
Allora, Vettel sicuramente da mettere tra i favoriti. Hamilton secondo, perché mi aspetto una Mercedes in palla, che non ha più i problemi di Monte Carlo e dell'Ungheria. E terzo, Ricciardo.
Perfetto, allora Mariano, tocca a te.
Come il PJ, Vettel, Ricciardo, Hamilton.
Ok, manca solo Mauro quindi a questo punto.
Sì, anch'io pensavo un Vettel, spero che sia, come ho detto prima, vincente. Ricciardo lo vedo anch'io molto bene, quindi dico anch'io un Vettel, Ricciardo, e terzo posto per un Kimi Raikkonen. Vorrei vedere un Hamilton fuori dal podio, la vedo difficile, ma vediamo se riusciamo a recuperare un po' di punti nella pista più congeniale per la Ferrari.
Eh sì, infatti diciamo che sono i più gettonati, Vettel, Ricciardo e Hamilton. Mi sento anch'io di condividere questa opinione. Insomma, staremo a vedere, perché sarà una gara tutta da seguire, quella di Singapore, circuito dove si correrà in notturna ma naturalmente con orari europei, per cui il via della gara è previsto come sempre alle ore 14. Io non posso fare altro che ringraziare tutti coloro che mi hanno fatto compagnia nella puntata odierna di F1 Analisi Tecnica, a partire da Cristiano Sponton. Ciao Cristiano e grazie.
Ciao Marco e buonasera a tutti.
Un saluto anche a Mariano Froldi. Ciao Mariano.
Ciao, un abbraccio a tutti.
E a presto anche con Mauro Petturite. Risentirci Mauro.
Ciao Marco, un saluto a tutti e ci vediamo a Singapore.
E dulcis in fundo, non posso non salutare e ringraziare anche il mio compagno d'avventure in quella di Monza durante questo weekend, ovvero PJ, che si è gentilmente prestato anche per l'intervento nell'anteprima di Monza. Allora grazie ancora PJ e buona settimana in attesa di Singapore.
Buona serata anche a voi e grazie a te Marco.
Grazie a tutti coloro che numerosissimi anche stasera ci hanno seguito. L'appuntamento con F1 Analisi Tecnica è tra due settimane, nel post gara del Gran Premio di Singapore. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti di Radio Live GP, vi ricordo giovedì alle ore 19 Alice in Motorland con Alice Lettieri per svelarvi tutta l'anteprima del Gran Premio di San Marino MotoGP, che seguiremo direttamente dal circuito di Misano Adriatico con la nostra Alice Lettieri, e prima naturalmente di commentare la gara della MotoGP in diretta alle 13.50 domenica con Marco Pezzoni e Fabrizio Crescenzi. Da Marco Previtere è tutto e alla prossima, ciao!
Ascolta Radio Live GP, la prima web radio italiana sul mondo dei motori.